Vogliamo iniziare con il Salmo 96-95. Facciamo questo come preghiera. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore, degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi delle nazioni sono nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie di popoli, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra.
Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude.
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo salmo termina invitando i cieli alla gioia, anche il mare, i campi all'esultanza, gli alberi all'allegria. Perché? Perché viene il Signore a giudicare. Ci invita a essere contenti per il giudizio di Dio. E l'abbiamo scelto perché questa sera ci fermeremo sul tema del giudicare. È l'unico giudizio che ci può rendere contento è quello di Dio. E prima però di entrare in argomento nel Vangelo di Matteo, riprendendolo dove l'abbiamo lasciato prima di Pasqua, continuiamo una breve istruzione sul discernimento spirituale. E siamo ancora ai preamboli e passeremo la volta prossima a dare le regole. Il primo preambolo era quello di come arrivare ad avvertire i sentimenti interiori, partendo magari da un sentimento negativo da tenere sotto osservazione. E questa sera dico qualcosa sull'esame di coscienza, o meglio della coscienza, che è una cosa che tutti conosciamo bene fin da piccoli e che poi abbiamo buttato via perché non serve. Perché appunto, più o meno, cosa vuoi, stare lì a fare la lista del bucato, delle cose buone e cose cattive, sono sempre uguali, quindi è inutile farlo. Ecco, in realtà, tutta la vita spirituale è prendere coscienza di ciò che lo spirito opera in noi. Il grande male dell'uomo è l'incoscienza. E più che esame di coscienza per vedere cosa si è fatto, e esaminare ciò che è avvenuto nella nostra coscienza durante il giorno, i sentimenti profondi. perché Dio agisce 24 ore al giorno, fuori di noi e dentro di noi. Il problema è accorgersene. E il nostro cuore e la nostra coscienza è come la scatola nera che registra il volo, però resta sempre lì chiusa. È utile la sera aprirla per vedere cosa c'è dentro. E l'esame della coscienza è una forma di preghiera estremamente interessante. E prima spiego che tipo di preghiera è e poi spiego come si fa brevemente. È una preghiera biblica, perché? Cosa fai la sera? E fai memoria dei doni di Dio, prendi coscienza dei suoi doni. Ora, tutta la scrittura è far memoria dei doni di Dio, della sua azione.
È un ricordare, si potrebbe dire, riportare al cuore, al centro.
Ecco, e così, in questo modo, praticamente, comincio a scrivere la storia sacra. Mi accorgo che Dio scrive ancora ora la storia sacra, non ha finito di agire 2000 anni fa. E non solo faccio memoria, ma faccio Eucaristia, ringrazio. Non solo faccio memoria e Eucaristia, ma confronto la mia vita con i suoi doni e chiedo perdono, sono chiamato a conversione. Come vedete, allora l'esame della coscienza, nel suo contesto, viene a essere la preghiera globale, che è memoria dei doni di Dio, è Eucaristia e conversione. E tra l'altro è interessante perché attraverso l'esame della coscienza mi accorgo che la mia quotidianità è una pagina di storia sacra. Dio agisce oggi nella mia vita e la leggo come la scrittura mi insegna, cioè faccio memoria, Eucaristia e mi converto. Ed è una forma di preghiera che fa sì che tutta la mia vita concreta diventi vita spirituale. Il vero culto a Dio non sono cose strane, è il riconoscere interiormente la sua azione ed è il viverla concretamente giorno dopo giorno. Ed è una preghiera che aiuta un po' alla volta a diventare contemplativi nell'azione. Cioè contempli l'azione di Dio, in te e fuori di te. Ed è questo contemplare l'azione di Dio in noi e fuori di noi che ci rende simili a Dio, in fondo, che collaboriamo con Lui dopo. Quindi, come vedete, l'esame della coscienza è una preghiera molto importante da non buttare via facilmente, oltre ai buoni effetti psicologici che ha. E è importante, allora, come lo si fa? Ecco, ci si mette la presenza di Dio. Come in ogni preghiera si fa il segno di croce in Cristo sotto la misericordia del Padre e per prima cosa cominciate a far memoria dei doni di Dio durante la giornata. Consiglierei per un lungo periodo, invece di star lì a fare altre cose, cominciare a prendere coscienza dei sentimenti buoni capitati durante il giorno. E ringraziare di questo. Direi che è la principale preghiera, rendere grazie a Dio, riconoscere da Dio tutto ciò che c'è. Ecco, poi il secondo punto, mi chiedo la grazia di conoscere anche le mie inadempienze e allora comincio a guardare non le mie inadempienze, perché se ho ucciso uno più o meno mi accorgo, delle azioni non sono incosciente, le conosco. Il problema non è delle azioni, è dei sentimenti. Quali sentimenti hanno accompagnato la mia giornata? Gioia, tristezza, irritazione, contentezza. E cominciare a capire queste cose. Perché in realtà il principio di tutte le nostre azioni sono questi sentimenti, quindi prendere coscienza di questi. Quelli negativi sono più facili da vedere e va bene, un po' alla volta si va avanti e si cambiano. Ecco, è un esercizio quotidiano che fa sì, appunto, dicevo, che la nostra quotidianità diventi culto spirituale a Dio, cioè il principio della vita spirituale, che non è una vita strana. Cioè la vita spirituale non è far pratiche spirituali, perché io posso benissimo far meditazione in modo non spirituale e posso divertirmi in modo molto spirituale, divertirmi con gioia dando lode a Dio perché è bello divertirsi, questo è molto spirituale. Pregare perché è il dovere che mi spinge e lo faccio con irritazione contro Dio e contro il prossimo, non è un affare spirituale, è un affare carnale. Magari è giusto pregare, allora il problema è cambiare l'atteggiamento. Perché appunto la vita spirituale è la vita spirituale, è ciò che avviene dentro lo spirito. E qualunque cosa è spirituale se è fatta con lo spirito di Dio. E qualunque cosa non è spirituale, anche se è buona, se è fatta senza questo spirito, che è spirito di gioia, di sapienza, di mitezza, di comunione con Dio.
Iniziamo adesso, questa sera, capitolo settimo, Matteo 7, 1-6.
Faccio permessa. Ecco, nel capitolo sesto e settimo si continua a parlare della giustizia nuova, che è la giustizia del figlio, non la giustizia intesa in senso umano, è la giustizia di Dio Padre. E abbiamo visto al capitolo sesto i primi 18 versetti come si vive questa nuova giustizia nell'elemosina, nella preghiera e nel digiuno. Poi abbiamo visto dal versetto 19 al 34 come si vive questa nuova giustizia nel rapporto del danaro, del cibo e del vestito. Questa sera vedremo come si vive questa nuova giustizia nel rapporto con l'altro, cioè la giustizia del padre, cioè l'essere figli. E l'altro, chi è l'altro? Tra l'altro la percezione dell'altro è il principio di ogni moralità. E l'altro è avvertito subito come estraneo, intruso, rivale, nemico, concorrente. L'altro è quello che subito si valuta, si critica. Perché? Perché è diverso. E dalla diversità mi difendo per non essere assorbito e perdere la mia diversità. O anche aggredisco per acquisire la sua diversità. Cioè l'altro è il principio di ogni lotta, non ci fosse l'altro, dice, sarei anche buono. Sì. Ecco, vediamo allora qual è l'atteggiamento profondo da avere verso l'altro in questo contesto della nuova giustizia del figlio.
Leggo. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non t'accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Diamo prima la divisione del testo e poi cerchiamo di entrare. Ecco, i primi due versetti dicono rispettivamente di non giudicare, Il contrario del giudicare è appunto l'atteggiamento dell'accettazione incondizionata dell'amore assoluto dell'altro, della misericordia. Perché se io giudico l'altro, in realtà giudico me stesso. Quindi se io giudico, mi condanno. E i versetti 3 e 5 dicono invece di giudicare l'altro, e giudica te stesso, appunto. Invece di vedere l'altro come cattivo, cerca di vedere il male che è dentro di te. Allora comincerai a discernere. E poi il finale, quello delle perle ai porci, ecco, se è vero che non dobbiamo dividere gli uomini tra buoni e cattivi, tuttavia dobbiamo distinguere tra bene e male, cioè avere discernimento. E il discernimento è possibile a chi non giudica le persone. Se non giudichi le persone, capisci le cose, il bene e il male. E adesso entriamo nel testo, che è molto ricco.
Non giudicate per non essere giudicati.
Ecco, non giudicate è un imperativo presente che in greco vuol dire non continuate a giudicare, il che vuol dire che noi di mestiere giudichiamo. Ecco, oppure vuol dire smettetela di giudicare. L'atteggiamento istintivo davanti all'altro è quello del giudizio. Ecco, in greco è crino, che vuol dire separare, e si separa o col setaccio o col vaglio, appunto, no? Per trattenere ciò che mi interessa e buttare via il resto. E noi le persone istintivamente, subito, il primo rapporto che abbiamo è di giudizio, di valutazione. Perché l'altro è altro e scombina i miei piani. E il giudizio è molto importante perché l'altro, anzi ognuno, vive o muore del giudizio altrui. Il giudizio buono fa vivere, il giudizio cattivo uccide. Il giudizio in fondo è già il vedere, è già un giudicare. C'è l'occhio cattivo che è una lama che ti uccide, ti condanna subito, ti ha già pesato, valutato e tutto. Oppure c'è l'occhio buono, che è la finestra luminosa che ti accoglie, ti lascia esistere come sei. Quindi il giudizio è il principio della relazione con l'altro. È come si giudica. Ecco, dovremmo giudicare col giudizio di Dio, che è molto diverso dal nostro, ma per prima cosa appunto bisogna non giudicare come giudichiamo noi, per vari motivi. Il primo motivo è che chi giudica e ruba il posto a Dio. Dio è l'unico giudice. Quindi qualunque giudizio faccio sull'altro, io usurpo il potere di Dio, vado direttamente contro Dio, qualunque cosa l'altro faccia. Anche se l'altro uccide un altro, io non devo giudicare lui. Dirò che non è bene uccidere, ma non devo giudicare lui come cattivo. Lui è figlio di Dio, poi ha ucciso per i suoi motivi che non ho capito, o forse ho visto male. E normalmente non ci sono storie molto piacevoli alle spalle. Ecco, quindi il giudizio è di Dio. E se io giudico lui, giudico Dio che ha dato la vita per lui. Giudico Dio che ha detto di non giudicare. Quindi condanno Dio io giudicando il fratello. Lo dice Giacomo 4,11. Perché? È perché il nostro giudizio è l'opposto del suo. Il suo giudizio è la croce. Cosa fa Dio in croce? Dà la vita per chi lo uccide. Questo è il giudizio di Dio. Dio ha una stima infinita di ogni uomo, anche del peccatore, anche del più perduto. Il più perduto vale la vita di Dio. Perché? Perché Dio ama. E quindi ha un giudizio buono e positivo. È il mio egoismo che mi fa fare un giudizio negativo sull'altro, che me lo fa condannare, che mi fa vedere il male, perché è così, io lo squalifico. Il male suo poi è come lanza per cui posso prenderlo, dominarlo. Ecco, Come vedete allora, se io giudico, sono giudicato, quindi non è che non devo giudicare l'altro perché così lo salvo. Se lo giudico, condanno me stesso, se no sono giudicato. Perché il mio giudizio sull'altro in realtà è il giudizio su di me, perché io vedo coi miei occhi. L'occhio buono giustifica l'altro, come fa Dio. L'occhio cattivo condanna l'altro. L'occhio del padre e del figlio che ama giustifica e dà addirittura la vita per chi lo uccide. Questa è la giustizia di Dio. E l'occhio invece cattivo uccide. È interessante questo modo di vedere, no? E siccome l'uomo è sempre rivale, allora Paolo dice: volete proprio rivaleggiare? Ecco, rivaleggiate nello stimarvi a vicenda, dice. Romani 12,10. Filippesi 2,3 dice: ognuno stimi l'altro superiore a sé. Perché amare vuol dire stimare l'altro, superiore a sé perché vale più di te, se lo ami. Mi sembra che un po' è la rivalità normale che si vede alla televisione in politica, vero? Parlar bene dell'altro. O la media delle conversazioni all'ora del tè, si parla bene. Ecco, è tremendo, ma praticamente tutta l'uomo che diventa lupo per l'altro uomo, l'origine di tutti i mali, è questa incapacità di accettare l'altro come altro, con stima, e con misericordia, come luogo di arricchimento, come luogo della diversità, della comunione, della novità. E invece diventa il luogo della paura, della difesa, dell'attacco. E il giudizio è ciò che permette di fare questo. Perché in realtà quando io giudico e distruggo la persona, cioè l'ho già uccisa, allora davanti a un cadavere faccio quel che voglio. Anche se si fanno le guerre, prima cosa bisogna dire che l'altro è ingiusto, poi che è cattivo, poi che è il diavolo e poi che va sterminato, no? Così si giustifica tutto. Così anche le lotte in politica, non è che si ragioni su dei programmi come sarebbe utile e magari ragionare, ognuno ha qualcosa da dire, ci si può arricchire, basta demonizzare l'altro e eliminarlo. Ma questo è molto scemo, molto scemo, molto scemo, si può dirlo all'infinito. Così fanno i bambini molto piccoli, molto piccoli, molto piccoli. Che devono ancora definire la loro identità, allora capisco, aggrediscono e si difendono. Ma l'uomo adulto, io spero che venga un'epoca in cui l'uomo è un po' adulto, un po' più almeno, e sappia ragionare, valutare ciò che è bene e ciò che è male, non semplicemente demonizzare l'altro perché è diverso, cioè colga le istanze. Cioè c'è davvero una crescita da fare su questo dal punto di vista umano che è strepitosa. Cioè, vuol dire proprio la maturazione dell'uomo, oltre che la salvezza. Anche perché, sì, se no ci si stermina, ecco. Ci possiamo divorare a vicenda, guardate che restino almeno le code, dice Paolo.
Perché con il giudizio con cui giudicate, sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate, sarete misurati.
E come vedete il nostro giudizio è un boomerang, torna indietro su di noi. Io vedo col mio occhio, se io vedo l'altro cattivo lo giudico come cattivo, vuol dire che non lo amo, non lo accetto, vuol dire una cosa molto semplice, che io non accetto Dio che è suo padre e lo accetta, quindi rifiuto Dio giudicando l'altro. Quindi giudico me stesso come non figlio, quindi mi condanno. Quindi ogni giudizio sull'altro è una condanna di me. E il ragionamento è molto serrato in questa. Dio ci lascia sovranamente liberi, addirittura ci lascia anche il giudizio, non lo fa, lui dice fatelo voi il giudizio su di voi, fallo. Il giudizio su di me qual è? Il giudizio che io do dell'altro. Per cui paradossalmente non importa neanche se sono buono o sono cattivo.
Stranamente è come se Dio dicesse, va bene, io sto al tuo gioco, stranamente si potrebbe dire come se Dio imitasse l'uomo, cioè tu imposti un certo modo di giudicare, dice Dio, bene, l'ho adotto anch'io. Quindi ecco la convenienza, proprio la metterei anche in termini immediati di convenienza, so se sia pulito dire così. Comunque, in termini di convenienza ci conviene giudicare l'altro con larghezza, con benevolenza, perché dopo Dio dice va bene, io faccio altrettanto con te.
Ecco, come vedete allora non bisogna giudicare, non perché si rischia di sbagliare, normalmente si indovina se è per quello. Poi per essere cattivi ci vuole, cioè, per giudicare giusto ci vuole poco, basta essere scemi e cattivi, non occorre essere intelligenti. Il male lo vede chiunque. E anzi, normalmente se notate anche persone particolarmente cattive lo vedono meglio, anche un po' sceme, un po' squilibrate, lo percepiscono subito nell'aria.
Cioè per affinità.
Sì, è vedere il bene che è divino. Il male lo vedo subito anch'io, ci vuole poco. È vedere il bene che è divino, che crea la bontà. È lo sguardo creatore che fa esistere l'altro. E l'altro esiste come tu lo guardi, tutto sommato. Ed è interessante perché proprio il giudizio è il rapporto fondante e la morale, cioè il tuo rapporto con l'altro, di accettazione o di rifiuto. Accettazione o rifiuto dell'altro, che vuol dire dell'altro, cioè di Dio. E di te stesso che sei altro. Per cui se tu neghi l'altro, neghi anche te e neghi Dio. Per cui il giudizio è la devastazione dell'uomo, di chi lo fa, di chi lo subisce e finisce in croce Dio, per il giudizio cattivo. E il giudizio è ciò che governa ogni nostra relazione, appunto. Ecco, con la misura con la quale misurate sarete misurati. E quale misura ci conviene scegliere, allora? Ecco la misura di Dio. La misura di Dio, abbiamo già detto, è la croce. E l'unico giudizio di Dio è la croce. E la croce è Dio che dà la vita per chi lo mette in croce. C'è un giudizio di accettazione assoluta che fa vivere chiunque, anche il più perduto. Perché? Perché è amore assoluto. E questa è la giustizia nuova che Gesù porta, la giustizia del Figlio, perfetto come il Padre. Ed è questa quella giustizia che permette relazioni umane possibili e vivibili. Se no diventa tutto un super controllo di sé e un controllo dell'altro attraverso il giudizio.
Seconda sezione, dal versetto terzo. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?
Ecco, e questo versetto dice, invece della critica, fai un po' di autocritica. Invece di vedere il male nell'altro, vedilo in te stesso. Invece di distinguere tra buoni e cattivi, distingui il bene e il male che è in te, lo puoi vedere. E allora dà un'indicazione. Tu vedi le pagliucce nell'occhio dell'altro, o come le vedo benissimo. Ecco, sappi una cosa molto semplice, se tu vedi pagliuzze hai una trave nell'occhio. Cioè, vedere le pagliuzze e giudicare l'altro nei suoi difetti. Va bene, questo mi fa da spia preciso, ho una trave, e uno con la trave nell'occhio non mi risulta che viva molto. Perché? Provate a mettervi una trave nell'occhio, se l'avete visti. Cioè, vuol dire che è morto. Cioè, se io giudico sono morto. Cioè c'è dentro di me il cuore cattivo, il cuore avverso a Dio che è padre, accetta come figlio, non ho il cuore del figlio, non ho il cuore del fratello. Quindi siccome mi accorgo molto di giudicare, dico ho capito, ho bisogno di chiedere perdono io, non di giudicare l'altro. E allora non è l'autocritica della persona intelligente che è così brava da criticare gli altri anche se stesso prevenendo la critica, così sembra più intelligente. No, che riconosce proprio nel moto istintivo di criticare che ha e che abbiamo tutti proprio il mio principio di morte, il male molto profondo che è in me, la mia non capacità di accettare.
pensando così, in termini descrittivi, che la trave nell'occhio mio nasce nella misura o nel momento in cui io scorgo la pagliuzza dell'altro, in cui cioè appunto la mia attenzione sulla pagliuzza nell'occhio dell'altro. Potrei pensare che non c'era precedentemente in me la trave. In quel momento in cui io vedo l'altro con un certo occhio, lo giudico, scorgendo la pagliuzza, ecco, si evidenzia una mia trave. Cioè è il cuore che, l'organo esprime il cuore, è il cuore che è morto alla accettazione e alla comprensione dell'altro.
Stavo pensando, finché uno è solo, prega, si può illudere di essere anche bravo. Ecco, poi capita quel maleducato proprio lì davanti, capita quel dispettoso lì e ti fa perdere la pazienza, ma se non fosse per lui saresti perfettissimo, vero? Ecco, per fortuna c'è lui che ti fa vedere chi sei e ti toglie ogni illusione, ecco. Sei uno che non sa accettare, né te né gli altri, sei uno che aggredisce e si difende, sono un povero animale in fondo, che ha bisogno di chiedere perdono a Dio e chiedere un supplemento di spirito. Perché tra l'altro se io giudico mi condanno, e allora non c'è più salvezza per me. Se io giudico. Che il giudizio, l'ha detto, se giudica, sarete giudicati come giudicate. Ecco, c'è una possibilità di salvezza ancora che è l'ultima, che è capire il giudizio di Dio. Dio dà la vita per chi lo giudica e lo uccide. Cioè dà la vita per me, è morto per me, questo vuol dire. Ogni volta che giudico capisco che Cristo è morto per me. Cioè che io lo metto in croce, come metto in croce il fratello, che è il povero Cristo malcapitato in quel momento. E allora posso sempre dire Kyrie eleison e fare come il centurione, dice sì, l'ho ucciso, è veramente un Dio questo. O come il malfattore che dice perché è qui? È qui per me perché? Io qui sono giustamente.
Ripensavo adesso a un'espressione di Paolo, introducendoci in questa seconda sezione che si diceva piuttosto il giudizio su noi stessi. San Paolo, prima Corinti 4:3, dice che neppure io devo giudicare me stesso. Cioè, in un certo senso capisco cosa vuol dire, che il giudizio compete a Dio, perché solo Dio ha un giudizio che salva. I nostri giudizi sono sempre giudizi negativi, sono condanne, perciò neanche devo esercitare un giudizio che sia di condanna nei confronti di me stesso. Versetto 4. Come potrai dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Ecco, vuoi proprio correggere il fratello? Ecco, la prima cosa diceva, sappi che hai una trave nell'occhio. Poi, quando sai questo, che cioè tu non lo sai accettare, togli prima la tua trave. Cosa vuol dire? Comincia ad accettarlo incondizionatamente. Comincia ad amarlo, a non giudicarlo. Allora gli puoi togliere la pagliuzza. Cioè la correzione fraterna che noi facciamo al primo capitolo e avviene al 18° capitolo in Matteo. Solo quando lo accetto incondizionatamente posso, quando ho tolto la mia trave, ho verso di lui l'amore stesso, la misericordia stesso che ha Cristo verso di me, che dà la vita per me peccatore, allora sono in grado di fare la correzione fraterna, non prima.
Prima è il fatto che nasce da fastidio o da stizza, non nasce da amore. Bisogna porsi, allora dice, nella condizione prima, cioè bisogna prima porsi nella condizione corretta, per cui puoi allora togliere la pagliuzza dell'altro, la fai per un, come gesto di amore, è la correzione fraterna, appunto. Però qui siamo all'inizio del capitolo settimo, bisogna andare ancora un po' più avanti, capitolo diciottesimo, credo dal versetto quindicesimo in avanti.
Tentiamola tra 3 anni allora.
Rimandata allora.
Intanto lavoro sulle travi per questi 3 anni. Ecco, adesso vediamo il versetto sesto. Dopo aver detto di non giudicare, sembra che dica il contrario, fa un giudizio.
Non date le cose sante ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Ecco, i cani e i porci per gli ebrei sono i pagani. Ecco, quelli che non sono iniziati alla fede, ecco, più o meno tutti. Ecco, allora le cose sante, le perle, la perla del regno, la verità evangelica, non va buttata a tutti. Non perché siano cattivi, ma perché non sono preparati ad accoglierle. Quindi, anche se non giudico, devo avere il discernimento. Sapere se è bene o male fare una cosa. Cioè, non è che il fatto di non giudicare le persone mi faccia perdere poi la capacità di valutare cosa è bene fare e cosa è male fare. So che dare una margherita, una perla a un porco non giova, non gli fa male ai denti e poi magari mi mangia il piede, allora non vale la pena, farò qualcos'altro. Ma questo non è un giudicare le persone. È un valutare la situazione per vedere cos'è più opportuno fare in quel momento. Perché in realtà quelli che qui sono chiamati cani e porci, al capitolo dopo, successivo, saranno quelli ai quali è destinata la fede. Quindi questo versetto indica la mistagogia, cioè l'introduzione progressiva alla verità, e che bisogna fare perché l'altro la possa recepire davvero, perché si può rendere un cattivo servizio alle persone dicendo la verità, che non è in grado di capire in quel momento. Lo allontani dalla verità. Come un cattivo servizio a uno nella notte puntargli i fari negli occhi, non ci vede, dice, ma la luce, sì, la luce non la vedi se ce l'hai negli occhi. Mettila un po' più bassa. Così comincia con verità che è in grado di capire. Dopo un po' alla volta arriverà a capire quelle. E il criterio qual è? È ciò che giova all'altro per crescere nella verità, non ciò che è vero in sé. Perché in sé cosa è vero? È vero Dio, va bene, e poche altre cose, ma non lo conosco. Devo però saper valutare cosa giova all'altro per crescere nella comprensione, nella misericordia, nella fraternità, nella filialità possibile in quel momento. Altrimenti ottengo l'effetto contrario, che butto via il messaggio e rischio anch'io inutilmente. E quel che dice Gesù quando rimanda in missione: siate semplici come colombe ma astuti come i serpenti. La semplicità, che è quella di chi ha misericordia e che però ha la prudenza, l'astuzia di valutare la situazione, che non è un giudicare le persone non vanno mai giudicate, le situazioni sì. Questo si chiama discernimento. Distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male è importantissimo. Questo non vuol dire giudicare le persone. Non giudico tra buoni e cattivi. Giudico il bene e il male, che è in me innanzitutto, e poi in ciò che mi riguarda nelle mie azioni. Giova davvero quel che faccio a far crescere l'altro? Ecco, lo faccio. Se invece non giova, semplicemente fa male a lui e fa male a me, non è il momento. Perché la verità è da fare nella carità, cioè nell'amore.
Sto pensando che si può forse riassumere il tutto, sì, il messaggio complessivo, dicendo che si deve operare discernimento nelle situazioni, si deve anche usare discernimento, saper dosare anche che cosa dare. Però il presupposto primo dell'accoglienza, dell'amore, quello deve esserci nei confronti di tutti. Cioè, ecco, il presupposto base è quello dell'amore, del non giudizio, dell'accoglienza incondizionata, Ecco, questo come base. Poi vedere che cosa può essere utile, cosa può essere dato. Conclusione, testi supplementari?
Sì. Ecco, come testi che ci possono aiutare a capire questo, Matteo 5, 21, 48 ne ha già parlato, rileggeteli a questa luce. Poi fate una puntata in avanti, il capitolo 18 di Matteo che riguarda la comunità è tutto ancora sullo stesso tema. E Luca 6, 36, 42 pure. Poi vedete Giacomo 2, 12 seguente, Giacomo 4, 11 seguente e poi Filippesi 2, 1, 15. Ecco, in sintesi allora vedete, dopo aver visto come si vive la nuova giustizia del figlio nel rapporto delle opere fondamentali della religione che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno, come lo si vive nel rapporto con le cose, il denaro, il cibo e il vestito, ora come lo si vive nel rapporto con l'altro, che è la cosa decisiva. Ecco, semplicemente sul non giudizio.
Sosta. Che cosa hai capito, che cosa ti pare di aver intuito, come valido, buono, per te, così lo offri come servizio agli altri anche. Coraggio. Bene.
Vorrei per cortesia dire due cose. La prima cosa che mi ha profondamente colpito era la frase: l'altro esiste come tu lo vedi. Prima di tutto questo mi fa sentire una responsabilità immensa di come io guardo gli altri. E questo per me è splendido, di aver scoperto come devo veramente guardare gli altri col cuore e col non giudizio. Per me è stato splendido. Secondariamente, sempre su questo argomento, nella mia vita personale ho constatato quanto effettivamente quelle persone che mi accettano così come sono, come mi danno il coraggio di lottare e di vivere, e come invece le persone che non mi accettano, come mi tolgono veramente la forza di lottare. E questa frase io l'ho trovata splendida, quindi lodo e ringrazio il Signore veramente. L'altra cosa invece che volevo chiedere veramente una spiegazione è che tante volte per me è difficilissima la preghiera e quindi mi impongo proprio di pregare controvoglia, ma da quello che ho capito non serve a nulla. Invece io mi ero illusa che proprio non avendo voglia di pregare e avendo proprio Dio come un nemico che mi impone di pregare, io metto lì quel tempo contro voglia e con la rabbia, dico: Signore, tu vuoi che io ti lodi, che stia vicino a te, eccoti, io lo faccio, però proprio non ho voglia. Mi ero illusa per tutta la mia vita che questo avesse un valore in quanto lo faccio veramente contro voglia. Invece da quello che ho capito stasera non è un valore. Grazie.
E quest'ultimo va un po' spiegato, tutte le affermazioni spesso hanno due facce. E dipende da come ci si mette. Posso mettermi a pregare contro voglia, come faccio quasi sempre, e dico: Signore, io non ho voglia, ma tu hai voglia, peggio per te, sono qui. Cioè, non in dispetto a lui, non per fare un dovere, ma proprio capisco che la mia non voglia di pregare è il mio peccato. E presento questo mio peccato davanti a lui, alla sua misericordia, ecco. Però c'è il pericolo di una preghiera che diventa: ho fatto questo, 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 allora. Era contro questo tipo di preghiera che parlavo. Sì. L'altra invece è molto bene, per esempio, pregare un'ora fissa, perché sia che abbia voglia, sia che non ne abbia, non importa. Perché se prego solo quando ho voglia, prima di tutto pregherò poche volte, poi mi illudo di essere bravo perché ho voglia. Quando invece prego ora fissa, mi accorgerò che normalmente non ho voglia. E allora capisco, ecco, io non ho voglia di pregare, cioè io disprezzo Dio. Questo è il mio peccato. E allora entro in preghiera nella mia verità, cioè col mio peccato, dico: Signore, guarda come sono. E dico: Kyrie eleison. Quindi grande vantaggio è pregare il tempo stabilito, ma non per il senso del doverismo, perché esce la mia verità, che se no, se lo faccio così quando in momenti di euforia, penso che invece sia diversa di quel che sono.
Sulla prima parte del discorso torno io, e oltre alla spiegazione è stato un ulteriore approfondimento e molto bello. Voglio dire questo sull'accoglienza, accettazione incondizionata o sul giudizio, per immagini. Ecco, il giudizio era gelante e uno è imperfetto, come lo siamo tutti, e resta così. È cristallizzante, uno è così e resta così. L'accettazione incondizionata, per quanto è possibile, invece è qualcosa di caldo che accoglie l'altro com'è, ma lo fa evolvere, lo fa crescere, lo fa sbocciare, ecco, così.
Dunque, a proposito del fatto che tu non devi giudicare gli altri, De Mello dice che tu dovresti, lo sto leggendo adesso per cui faccio fatica a entrarci, che tu dovresti essere in grado di guardare dall'alto, uscendo da te stesso, non giudicare l'altro, perché solo così tu riesci ad essere consapevole di ciò che fai. Cioè la consapevolezza è il tuo, diciamo, è quel grado.
Non ce la faccio mai, la prima cosa istintiva è sempre giudicare, per cui cosa mi resta da fare? Sono giudicato e quindi vado sotto il giudizio di Dio, che è la sua croce per me. Cioè non mi blocco lì, cioè mi scopro peccatore, e allora sono io che ho bisogno di misericordia, allora sono io che scopro che Cristo è morto in croce per me, e allora mi metto sotto il giudizio di Dio. E nella misura in cui mi metto sotto il giudizio di Dio, sperimento il suo amore, spero di cambiare. Se non cambio, ogni volta che sbaglio entro sotto il giudizio di Dio, ci ricevo più amore, e questo mi cambia. Cioè non mi fermo al mio giudizio, ecco, se no è finita. Non è un circolo vizioso, ma ti riporta sempre: amatevi come io vi ho amato, ma io non amo. Ecco, e io ti amo lo stesso, e allora questo amore incondizionato mi allarga il cuore, mi fa superare il mio limite, questo giorno dopo giorno. E poi anche capita che un po' alla volta uno, quando conosce se stesso, alla fine cosa vuoi giudicare gli altri? Ne ho già d'avanzo. non perdo neanche tempo, vedo già tutto dentro. L'altro, per mal che vada, sarà come me. Forse è meglio perché ha meno coscienza, se pretendo di averne di più.
Ma a partire dalle espressioni citate mi pare di poter dire questo, che quel giudizio che condanna, quel giudizio che è istintivo, viene forse disinnescato un po' in suo potenziale negativo se c'è questa consapevolezza, che è la consapevolezza, lucidità, della luce di Dio, insomma, che io sono così, che l'altro è figlio di Dio, ecco, che io sono quel che sono, e l'altro certamente è figlio di Dio. Cioè, credo che poco alla volta sia una forma di conversione, per cui ci si lascia convertire a vedere le cose alla luce di Dio, con lo stesso sguardo di Dio. La consapevolezza massima di cui può parlare questo De Mello, che è un gesuita indiano, penso sia la consapevolezza che ha Dio, cioè la coscienza, lo sguardo che ha Dio. Quindi pian piano, ecco, ci si lascia portare a quello.
Stavo pensando anche come spesso si sbaglia nella relazione di alterità prima genitori figli o di coppia, perché si dice per il suo bene lo si critica, insomma, poi uno è stufo, cioè, se insieme solo per criticarmi, ma vai via, cioè. Tante volte si sta insieme volendo bene all'altro, lo si vuole perfetto, lo si critica sempre, l'altro non ne può più, cioè diventa una tortura. Due persone che stanno vicine e si vogliono bene, almeno si odiassero. Ecco, bisogna stare attenti, perché è facile la tentazione di innescare la critica costante l'uno all'altro, ma perché ci si vuol bene, cioè ci si vuol diversi. Cioè, comincia a vedere le cose giuste e le altre, ce n'è di più. Cioè, è una vera tentazione nella quale si inserisce il nemico e distrugge qualunque relazione, da padri a figli, all'interno delle coppie.
Mi viene da fare un paragone, no? Come qui si dice, tu vuoi essere giudicato bene, allora giudica bene, cioè vuoi essere trattato bene, tratta bene. Ecco, analogamente, se tu vuoi che l'altro sia perfetto, non esigere che sia perfetto. Accettalo per quel che è, lo aiuti meglio a diventare perfetto, cioè a essere almeno quello che ha dentro di potenziale buono. Sì. L'esigere la perfezione dell'altro lo mette in croce. È un in croce, salvo Gesù Cristo, non sta bene, non redime il mondo. Un altro?
No, volevo solo dire una cosa, è che spesse volte, almeno io personalmente, ho difficoltà a discernere quando il giudizio è sulle persone e quando è sulle situazioni. Non so se puoi aiutarci a capire, perché spesse volte le situazioni le creano le persone, quindi non è semplice separare questo. Magari a volte uno dice, ma io dico solo i fatti, non ho giudicato. Sì, però alla fine si giudica.
Io credo che l'unica misura di questo, almeno che avverto io, e posso poi sbagliare nell'esprimermi, per cui può sembrare che giudichi o che, ma avverto nel cuore se sto giudicando l'altro o no. Cioè, se dicendo una cosa spiacevole sento una pena infinita per l'altro che lo fa, e non la compiacenza di dire, ho qualcosa di dire contro di lui, in modo che mostro chi è lui e chi sono io, non so, è quella compiacenza o dispiacere interiore, mi sembra che è lì che si rivela. Sarebbe come se tu, non so, dovessi parlare male di tua mamma, supponi, avresti grande piacere? Supponi che devi dire una cosa che non è buona, ma devi dirla perché magari per evitare un male, sentiresti dispiacere. Ecco, quello è chiaro che non è un criticare. Se invece è di un amico che al quale vuoi fare le scarpe e senti piacere nel dire i suoi errori, è chiaro che stai criticando. Sì, cioè, quindi il sentimento interiore. E poi dopo direi il discernimento è sempre sulle cose, per cui salvando la persona, cioè è un po' alla volta si arriva a dire beh la cosa, ma la giudichi interiormente perché non occorre neanche esprimersi, la cosa magari è sbagliata e starò attento di non farla io. E con la persona cerco di vedere come posso aiutarla, se sono in grado a uscirne, ecco. Invece normalmente se critico la inchiodo all'errore e mi servo di questo per dominarla, per squalificarla, per avere un punto di vantaggio. Mentre invece se tu non critichi e conosci un errore di uno, non hai un punto di vantaggio, senti un punto di svantaggio, una sofferenza e una difficoltà, un'incapacità a far sì che l'altra rimedi perché le vuoi bene e quindi non sei molto avvantaggiato. Mi sembra almeno.
È da dire così che quando dici qualcosa a qualcuno, leggasi, gli fai un'osservazione. Ecco, più che vedere dove tende la tua osservazione, per il suo bene potrebbe essere, capire da dove viene, ecco, da quale zona del tuo cuore viene. Ecco, viene dal risentimento o viene da un affetto per l'altra persona? Risentimento mio, stizza mia, mi dà fastidio, non ne posso più, mi ha rotto. Oppure viene proprio da un sentimento che è accoglienza di base nell'altro.
E tra l'altro, scusate, i sentimenti possono essere anche mischiati. Sì, finché sì, c'è uno negativo non agire, aspetta che decanti. Cioè, perché è chiaro, se mi pesta il piede c'è la stizza e poi magari è bene dirgli che non me lo pesti troppo, ecco,
quanto prima magari si tolga dal piede. Si sono a strisce, per citare ancora De Mello, dice proprio così, i sentimenti sono a strisce, anche ci sono stratificazioni diverse come scolati a caffè e latte.
Io mi riconosco abbastanza in una delle ultime osservazioni che ha fatto Silvano, cioè della critica a fin di bene, e ho scoperto come molto spesso io per primo si cominci a vedere una persona o una situazione come perfettibile, quindi a fin di bene, e quindi a cercarne i punti negativi per migliorarli, e poi pian piano si vedono sempre di più i punti negativi e sempre meno i punti positivi. Quindi cominciando a fin di bene per perfezionare, si finisce poi per squalificare completamente il positivo. Quindi è una cosa di cui mi sono reso conto, materialmente conto, e la offro a chi può servire, insomma, con l'aiuto di Silvano.
E tra l'altro è interessante che questa critica a fin di bene per perfezionare l'altro, cominciamo normalmente a applicarla con noi stessi, che è altrettanto distruttiva.
Addirittura d'un colpo, non era mai successo. Coraggio.
Ma io penso anche una cosa, che qualche volta la critica sia anche costruttiva, il giudizio, chiamiamolo così, se fatto con spirito costruttivo, per esempio nei riguardi dei figli qualche volta, può essere positivo, perché si vedono i talenti che hanno e bisogna farli crescere a un certo punto, e forse anche qualche volta lo scontro può anche servire a spingere una persona a migliorarsi. Dipende, come in tutte le cose, da dove si parte. C- giudice, cioè, come dicevate voi prima, il giudizio è fatto per offendere, è spinto da rabbia, da contrapposizione violenta, e questo chiaramente è dannoso all'uno e all'altro. Ma se anche lo scontro a muso duro può servire a far maturare una persona, forse ben venga, anche se può costare molta fatica, soprattutto verso una persona che ci è vicina e a cui vogliamo bene. Osservazione così.
Io volevo dire una cosa che mi è piaciuta particolarmente quando si parlava del non dare le perle ai porci. Io l'ho inteso, penso, correttamente, come l'hai spiegato tu, Silvano, cioè che molte volte la verità deve essere rivelata in base alle capacità dell'altro, nel rispetto dell'altro, no? E in questo mi è servito, nel senso che tante volte per il desiderio di trasmettere una luce che mi è stata donata, quindi di così in un certo senso portare questo dono che ho ricevuto, in questo punto impeto magari non riesco ad avere una gradualità, o penso che la verità sia la cosa più importante di tutte, no? In realtà invece lo è, però devo imparare ad usare questo desiderio di comunicare anche questa verità perché l'altro la possa accogliere meglio, no? Magari uno che è digiuno, che sta muovendo i primi passi, si spaventa se tutto sommato lo investi anche magari di una luce positiva, ma forse eccessiva, no? Quindi proprio sto imparando a cercare di rispettare insomma questa prima di tutto l'altro, ecco, prima della verità deve venire l'altro.
Sì, sono tutte osservazioni importanti. Come vedete, il problema è proprio del discernimento, sia quando si pensa che bisogna fare qualcosa a muso duro, però col cuore molto libero, se no quel muso duro viene da cattiva. E così nel trasmettere ciò che a noi pare giusto, e forse lo può anche essere, ci vuole molta attenzione e rispetto dell'altro. C'è quella verità che fa crescere l'altro e che non lo blocca in quel momento, sì. Poi non abbiamo toccato un tema, ovviamente mi piace che nessuno l'abbia detto, è chiaro che i giudici devono giudicare. No, cioè, che si sta parlando d'altro, cioè, è di giudicare giustamente secondo le leggi. E qui si tratta proprio di quel giudizio interiore che è il nostro rapporto con l'altro, che squalifica l'altro per... è proprio la non accettazione dell'altro. È così, sì. E diceva la non accettazione dell'altro, il giudizio dell'altro in fondo è la non accettazione di sé, il giudizio su di sé. Per questo il punto fondamentale è mettersi sotto il giudizio di Dio su di me e mettere anche l'altro sotto lo stesso giudizio di Dio, che è la misericordia.
Io ho aspettato alla fine perché di solito dico delle stupidaggini, quindi almeno ho lasciato prima parlare gli altri. Comunque a me manca proprio la critica dei fratelli, quindi è una cosa... cioè io non ho trovato tutto il contrario stasera, no? A me manca la critica, perché secondo me uno che non litiga con me non mi prende in considerazione. Non è possibile che tutto quello che io dico vada bene all'altro.
Non sforzate adesso di dire cose sbagliate per farci litigare.
No, ma io a me manca, siccome non ho sentito che nessuno, anzi tutto il contrario, dico allora io sono proprio... No, mi manca, allora se qualcuno da criticarmi, ben venga. Mi manca veramente.
E la correzione fraterna tra 11 capitoli.
È un arrivederci. No, se ti piace litigare potresti andare al capitolo 32, versetto 23 della Genesi, dove
Giacobbe litiga con Dio, ecco, si può litigare con Dio, eh? Ecco, stasera lo rileggi ancora utilmente, rileggetelo tutti insieme pensando a Tancì. Sì, certo, il confronto con l'altro, ecco, vedere come progressivamente si capisce che cosa giova. Chiudiamo? Ecco, sì. Fra 11 capitoli riprenderemo in esame la questione anche con una consapevolezza maggiore e anche, penso, con un cuore evangelicamente più preparato.